Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, Caffè 2.0, oggi parliamo di un unboxing di un iPhone SE. Di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando del fatto che in famiglia abbiamo acquistato un iPhone. E è stato interessantissimo vedere tutta l'esperienza di unboxing da parte del nuovo compratore dell'iPhone e di tutte le friction, di tutte le difficoltà che ha avuto nel passare dall'apertura della scatola a un pieno utilizzo iniziale del dispositivo. Che cosa è successo sostanzialmente? È arrivato il dispositivo, si è aperto, si è preso il telefonino, lo si è guardato, si è tolta la plastica di protezione e come prima cosa ci si è accorti chiaramente bisognava andare a mettergli una protezione esterna, ma sicuramente un vetro davanti per proteggere lo schermo. Quindi, solito problema, uno acquista dei telefoni bellissimi, poi ha bisogno di avere queste cover attorno bruttissime per evitare che si rompano cadendo. Secondo punto immediato è stato: ma questo filo cosa ci sta a fare? Perché c'era il cavo Lightning che si collega all'iPhone, che da una parte appunto ha la presa Lightning e dall'altra una presa molto molto piccola, diversa da tutte le USB, che richiede un suo alimentatore per essere caricato. Ora, come è noto, purtroppo, l'alimentatore di iPhone non viene fornito. Quindi si dice, siccome voi sicuramente ne avete uno, non ve ne diamo un altro. Però forniscono il cavo. Un cavo sbagliato, perché va bene solo con quei nuovi caricatori, che non credo che abbiano tutti, perché anche chi ha un tablet comprato solo un anno fa ha un caricatore normale con l'uscita USB, quella di una volta, quella grande, per intenderci, e da lì si collega via Lightning all'iPad. Quindi la prima soluzione è stata spiegare che così facendo si può caricare anche l'iPhone, anche se l'alimentatore non è specifico per l'iPhone. E altra considerazione è stata, va bene, ma invece di comprare un alimentatore specifico che serve solo per l'iPhone, andare a comprare un cavo che permetta di ricaricare l'iPhone insieme al tablet usando un alimentatore standard. Magari si verifica che l'alimentatore precedente dell'iPhone che abbiamo ancora, del vecchissimo iPhone, sia ancora utilizzabile e si utilizza quell'altro. Quindi bisogna valutare in ogni caso l'alimentatore che si va a usare sia corretto. Però l'idea di avere un cavo solo per quello fa rabbia. In più, diciamo che l'iPhone non ha nemmeno il jack, quindi il problema è subito scegliere se comprare un adattatore per jack, perché poi verrà utilizzato in tanti contesti, oppure limitarsi a comprare una cuffia che è compatibile, che costa sui 9-10 euro, che usa la presa Lightning. E questi due aspetti sono già negativi, ma la parte più assurda, però io normativamente la capisco, è tutta la parte delle configurazioni iniziali. Sostanzialmente, questa è una valutazione dei disabili digitali molto interessante e di UX, cioè esperienza utente, molto interessante. Viene chiesta l'email per associare tutti i servizi a un'email, poi viene chiesta la carta di credito. Poi viene chiesta la password di accesso al iCloud, perché si dà per presupposto che uno abbia già un altro dispositivo Apple e voglia sincronizzarlo, quindi è importante configurare il dispositivo con quest'altro. In realtà ci dovrebbe essere un sistema di riconoscimento automatico attivando il Bluetooth. Per qualche motivo il tablet che era vicino non riusciva a trovare l'iPhone. E quindi questo meccanismo è saltato. Dopodiché è stata chiesta la password al Wi-Fi per collegarsi a Wi-Fi. Bisogna dire che il giorno dopo questa password se l'è persa, quindi bisogna reinstallarla, ed è una cosa abbastanza strana questa. Dopodiché vengono ulteriori richieste per sincronizzare i contatti, per fare il backup su iCloud, dovendo persino ridare più volte la password all'iCloud. Infine, la configurazione della posta elettronica è stata, come al solito, complessa. Su Apple non è mai intuitivo per l'utente finale quando siamo di fronte a un POP piuttosto che a un IMAP. E allora magari se uno ha le configurazioni del POP ma le mette per IMAP non funziona niente. Poi uno dice, sì, ma perché devo ripetere la password che ho già messo prima? È opzionale, è scritto che è opzionale. In realtà bisogna mettere sia la password in lettura che in scrittura. E oggi ormai è uno standard di sicurezza. Quindi questa attività di configurazione della posta elettronica resta complessa. Dopodiché, chiaramente, per entrare nell'Apple Store e cominciare a utilizzare l'Apple Store bisogna avere anche lì le credenziali fornite, quindi c'è un meccanismo un po' semplificato, ma sostanzialmente viene chiesto anche lì il consenso. Cos'altro c'è? Ah sì, in quel momento bisogna sbloccare la carta di credito, se è una di quelle che si può bloccare da app, perché il sistema cerca di autorizzare un pagamento che non viene poi richiesto sulla carta di credito e vedere quindi se la carta di credito effettivamente esiste e associarla. Questo viene fatto, quindi sono delle procedure lunghe. Ah, in mezzo a tutte queste viene chiesta una operazione che non ho ancora capito, non mi ricordo nemmeno la parola. Si dice, vuoi abilitare il... e c'è un termine complesso, un termine che io non ho mai sentito, o forse l'ho letto qualche volta ma non l'ho mai, l'ho sempre sottovalutato. E sostanzialmente non c'è nessuna spiegazione, indica tre opzioni di cui quella in mezzo di default scelta come la migliore, e questa cosa probabilmente porta a degli effetti sul funzionamento del telefono. Uno di questi effetti, forse collegato, è che il telefono, per esempio il giorno dopo, in alcune telefonate fa sentire un forte rumore di fondo. Questo rumore di fondo, andando a guardare sul web, è descritto come un qualcosa molto disturbante solo per alcuni utenti, altri ancora non se ne accorgono nemmeno, o almeno questo dicono alcune FAQ online. E sostanzialmente si dà la colpa al meccanismo che toglie il rumore di fondo, cioè si sente più rumore di fondo col meccanismo che toglie il rumore di fondo, però su alcune telefonate, pare non su altre. Sostanzialmente quindi che cosa succede? L'utente è costretto a chiamare l'assistenza di iPhone, che alla fine dà delle risposte molto generiche. Lei ha la versione 14.01, deve aggiornare all'ultima, poi deve provare a togliere e giocare su queste configurazioni. Se lei avrà ancora lo stesso problema ci richiami. Molto disponibili, mandano copia delle istruzioni via email, all'email che a loro risulta. Sta di fatto che il problema ancora non è risolto e questo è un rumore di sottofondo durante una telefonata e una sorpresa sgradevole. Prima della telefonata dell'assistenza, l'utente era estremamente nervoso. Telefono nuovo, senza cavo alimentatore, senza alimentatore, senza cuffia, dovendo spendere almeno altri 80 euro, 50-80 euro per avere tutte le altre cose che servono di base a volte, e con gli altri telefoni non c'è bisogno di spendere niente perché è già tutto funzionante, e poi avere un problema così grave come il rumore di fondo del telefono. Dopo l'assistenza sente di essere seguito e sente che Apple sta dando una mano, anche se lui è uno dei milioni di compratori che c'è nel mondo. Quindi abbiamo sicuramente una reazione ai comportamenti aziendali dovuti ad alcune scelte che poi portano comunque alla fine a una soddisfazione dell'utente finale. Vedremo poi come si risolve. C'è sicuramente una friction, perché per ottenere tutti i consensi al GPS e via di seguito Apple deve chiedere tante domande. Paradossalmente, quello che ho letto proprio ieri è che i nuovi telefoni di Apple sarebbero tutti non conformi perché non richiederebbero il consenso per utilizzare e trattare dati personali. Cosa assolutamente falsa. Invece una marea di domande che vengono fatte per dare il consenso, spiegando che il GPS serve per accedere anche ai contatti, e questo è un errore di default del sistema operativo, che forse sarà il caso anche mettere a posto. Comunque, per ora funziona così, dicono che funziona così, e quindi dobbiamo concedere l'accesso al GPS anche per accedere alle cartelle in determinate situazioni. Insomma, ci sono delle richieste di consenso necessarie sotto il profilo tecnico, che forse sarebbe il caso di non rendere più necessarie modificando il profilo tecnico. Però questa è una di quelle cose che dovrebbe riguardare l'applicazione GDPR. Cioè, se io produco quel software, io posso risolvere questo problema. Se io che non produco quel software devo usare questa soluzione, non posso essere considerato responsabile perché non adotto soluzioni alternative. Io da utente sono utente, non ho soluzioni alternative. Chi sviluppa il software invece sì. Va bene, brevissimamente, quindi ho voluto raccontarvi l'esperienza di unboxing di un iPhone fino al momento dell'utilizzo. Poi a quel punto, esperienza utente meravigliosa, difficoltà del trovare le opzioni per personalizzare il centro di controllo, impostazioni diverse rispetto ad Android, però tutto sommato un utente che ha un tablet della mela poi riesce abbastanza facilmente a adeguarsi alla versione iPhone. Banalmente ci sono alcune cose diverse, per esempio la registrazione dello schermo la fai direttamente con il sistema operativo iOS, mentre su Android devi installare un'applicazione in più. Vabbè, insomma, sono baggianate queste, poi si impara. Comunque sì, questa friction tra l'apertura e l'attivazione rende ancora oggi un iPhone molto più complesso di un televisore, e questo è richiesto sia da alcuni aspetti tecnici, perché io azienda devo far sapere che adesso sto accedendo all'Apple Store che ha bisogno di un accesso, sto accedendo all'iCloud che ha bisogno di un altro accesso, sto accedendo al GPS o ad altre funzionalità che hanno bisogno di altri consensi, e quindi tutto questo va richiesto. Il fatto che qualcuno critichi Apple perché non ci sono nemmeno queste cose mi sembra fuori dal mondo. Puntata fitta, dovevo prendermi più tempo, la prossima volta. Se volete raccontare le vostre storie, partecipate alle dirette del Caffè 2.0, le stiamo facendo spesso via internet, YouTube, Facebook e Periscope. Se volete essere avvisati, venite sul gruppo del Caffè 2.0 su Telegram, o su Caffè 2.0 trovate tutte le informazioni. Alla prossima!